E quindi bisognava passare al dunque, però d'altra parte passando al dunque sembrava che la cosa si ponesse in questo modo: detto qualche cosa sui fondamenti biblici, affrontiamo dei problemi concreti, attuali, quindi delle domande che si pongono. Ma io direi poi prima che nella realtà dei nostri figli, nella nostra stessa vita, no? In noi stessi, insomma. Se però la cosa è così, io dico, però ho bisogno di essere un po' interpellato e sfidato da domande che certamente anch'io mi faccio, però mi sembrerebbe più giusto rispondere in qualche cosa che voi stessi ponete. Quindi se ci mettiamo sul piano della problematicità, che a me va benissimo, bisogna che per il prossimo incontro io possa in qualche modo provare a riflettere su questioni che voi stessi ponete, insomma, no? E come dico, non necessariamente su problematiche che voi cogliete nei vostri figli, così, ma forse anche in noi, no? E più ampie, anche su interpretazioni della Chiesa. Per esempio in questa settimana nella scuola rurale che noi facciamo a San Martini è stato tutto affrontato un problema sul genere maschile e femminile, interessante, insomma, no? Legato al pensiero di questo teologo pazzo, insomma, che si chiamava Ivan Illich, che ha lasciato delle cose preziosissime, insomma, anche su questo piano. Per cui, insomma, i problemi sono molti. Allora, però, io vi chiederei, la problematicità bisognerebbe che sorgesse un po' da tutto, insomma, no? Ecco. Allora, io questa sera invece me la son cavata con questa piccolissima cosa, che tra l'altro diversi di voi hanno già ricevuto, perché io l'ho poi spedita una volta che è stata pubblicata, per cui è una rivista nella quale io tengo una piccola rubrica e avevo fatto questo testo, e quindi quando il numero è uscito l'ho mandato anche in giro, che però un certo riferimento, insomma, ce l'ha, ecco, con il nostro tema, e soprattutto dà a me la possibilità questa sera di mettere avanti, ecco, un discorso che io sento personalmente molto importante. Qual è il discorso che io sento importante? Io sento il fatto che i credenti oggi sono perseguitati da una cosa che io chiamo il demone dell'etica. Il demone dell'etica cosa sarebbe? La preoccupazione di carattere morale, il comportamento, che però non collocato bene rischia di diventare un mostro, per cui alla fine la nostra stessa bella fede sarebbe semplicemente un codice morale che dice quello che si può fare e quello che non si può fare, e questo è un degrado della nostra fede che mi addolora molto, che mi crea molti problemi, per i quali tento anche delle piccole vie pratiche di uscita. Ecco, ne cito una, per esempio, per cercare una strada. Ormai sono pochissime le persone che praticano il sacramento della confessione, credo 3-4 su 1000, insomma, una percentuale piccolissima. A quelle pochissime persone, tra le quali sono anch'io, perché io in realtà invece pratico molto il sacramento della confessione, tutte le settimane, per dirvi, qualche volta anche due volte alla settimana, ho il lusso di avere dei preti vicini, quindi insomma. Però secondo me è diventato una specie di alienazione dalla vera fede, per cui per metterci un piccolo tappo dico, siccome il Signore ha detto che c'è un comandamento solo, se ti confessi, confessati solo su una roba, solo su una. Siccome lui ha detto che c'erano tantissimi comandamenti nella legge antica, ma lui dice che ce n'è uno solo, che è quello del voler bene, in due direzioni, voler bene al Signore e voler bene a chi ti è vicino, tu se ti confessi parla solo di quello. Vieni a confessare al Signore che hai voluto meno bene, ecco. E cioè cerco delle piccole stradine per uscire da questa cosa che sta diventando, secondo me, anche molto pericolosa. Anche perché adesso cosa si sta verificando? Si sta verificando che soprattutto le scienze biologiche sono diventate così estreme che evidentemente anche l'etica ufficiale fa fatica a corrergli dietro. Voi le vedete continuamente, il principio è la fine della vita, no? E poi sempre di più tante questioni che riguardano la potenza di intervenire nella natura, e quindi è lecito o non è lecito? Moltissime volte la rivendicazione oggi della dottrina ecclesiale è: non si può andare contro la natura, e quindi bisogna che tu tenga la natura come è, non puoi violarla. Adesso noi al Sant'Orso facciamo nascere dei bambini di 5 mesi e mezzo. È natura. Questo, vedete, pone già subito un problema. Perché ti viene da dire, no, ma certo, perché no? Se puoi, si capisce, perché in fondo se hai mal di testa e ti do una roba che te lo fa versare, no? Io contrasto l'andamento naturale del tuo mal di testa con una cosa artificiale che te lo consiglio, no? Fino a che punto va questa cosa? Per dirvi, insomma, che i problemi sono grandissimi e sempre più grandi. E quindi bisogna stare, secondo me, molto attenti. Ecco, io personalmente, come forse voi avete capito, insomma, faccio parte di un piccolo gruppo di persone che dice che oggi l'unica possibilità per pensare di portare avanti questo che io considero personalmente il dono di Dio più bello è quello di ritornare semplicemente al testo del Vangelo. Ecco. Cioè io credo che bisogna oggi in qualche modo avere il più possibile a noi stessi e a tutti raccontare il Vangelo. Vedremo poi che conseguenze questo racconto ha nella vita, negli atteggiamenti, nei comportamenti delle persone. Ma io penso che oggi l'unica ipotesi sia un atto di fede nella parola di Dio. Io credo che questa sia la parola che non solo 2000 anni fa, ma oggi il Signore intende comunicare al nostro tempo. Che cosa ne faremo? Come scenderà nelle nostre culture, nelle nostre sottoculture? Va bene, vedremo. Adesso mi pare che questo sia. Ecco, quindi il nostro tentativo è precisamente questo. Allora, questa cosina di questa rivista tenderebbe, insomma, a mettersi in questa linea. Allora la leggo. Mi capita sempre più spesso di dover cercare qualche stratagemma per venire a sapere senza interrogatori se lui e lei dormono insieme. Dalle vacanze parrocchiali ai pellegrinaggi fino ai ritiri spirituali, quasi sempre dormono insieme, anche se sono non ancora sposati. Né io voglio intervenire in queste vicende, ma sono un vecchio prete. Non che ai miei tempi non si facessero i peccati, oggi però quasi nessuno pensa che lo siano. E se anche lo pensa, si autocensura. Ne parlavo recentemente con amici che hanno figli ormai grandi e che la vicenda la vivono in casa. Siamo anche qui, siamo presenti qui. È caduta una regola e perché? Si tratta solo di degrado dei costumi o si può fare qualche altra considerazione? Credo proprio di sì. Mi chiedo talvolta se l'affermazione di Paolo circa il superamento del regime della legge per aprire la strada del Vangelo sia stata veramente accolta. Qui mi fermo un momento, no, per dire che questo è uno dei temi essenziali dell'insegnamento di Paolo. Lui cosa sostiene? Che non possiamo più andare secondo le regole della legge antica, perché è successo un fatto così nuovo, Gesù, che adesso noi possiamo solo andare dietro a Lui. Dopo ci ritorneremo. Molta gente pensa che la Chiesa sia un'agenzia di regole, cioè anche sul giornale, no? Si vede, la Chiesa dice che questo si può, la Chiesa dice che questo non si può, quasi sempre non si può, ma sempre regole. Pochi la conoscono come una fonte feconda di buone notizie. Questo buone notizie è la parola Vangelo, La parola Vangelo è una parola greca che vuol dire notizia buona. E noi parroci diamo un buon contributo alla conferma di queste idee, sgridate su sgridate, e spesso anche rimproveri duri, fatalmente inascoltate. Stamattina, per esempio, mi dicevano di un parroco che a due conviventi dice: io non vi sposo, o adesso ognuno torna a casa sua, o se no io non vi sposo, io non sposerei nessuno, i miei sono tutti conviventi, quelli che vengono qui. Quando a 23 anni scesi nello studio notarile di mio papà per dirgli che pensavo di studiare teologia a Roma con qualche idea di fare il prete, lui reagì con bontà, consegnandomi alla libertà delle mie scelte, aggiungendo però, sicuramente con l'eccesso provocato dalla mia notizia, che alla fine della messa lui chiedeva al Signore di poter dimenticare quello che aveva sentito nella predica prima di mettere i piedi fuori di chiesa, lo stima che aveva per le prediche. Lui è stato per noi figli un grande comunicatore della buona notizia, con quella laicità sapiente che ti fa vedere come ogni angolo del mondo e ogni istante della storia siano preziose parabole evangeliche che danno sapore ed esigono attenzione verso tutti e tutto. Se qui il tema sarebbe questo, che non è il problema stabilire questo è giusto, questo non è giusto, questo va bene, questo va male, ma di vedere se e come in ogni cosa che succede c'è dentro la perla di Dio. Certe volte molto evidente, altre volte molto nascosta, no? Io sto aspettando questa bambina che viene morente dall'Africa, e ieri, l'altro ieri, siamo andati a corrompere il presidente della regione perché la prenda, pagando lui le spese, anche in un grande dramma ci sono delle perle dentro, no? E quindi in questi giorni, anche in questa vicenda, viviamo delle cose bellissime, di attenzione, di carità, di affetto, di pianto, di speranza, no? È come se quindi tutta la vita fosse, dicevo qui, una parabola, cioè ci racconta sempre qualche cosa del Signore. Non c'è semplicemente la divisione bene e male dentro e fuori, ma da Gesù in poi, dentro a tutti, anche negli spazi più difficili, più negativi, c'è in realtà dentro un segreto positivo da trovare. Lui è entrato dappertutto nella storia umana, in maniera che non c'è una storia buttata fuori, è tutta recuperata dalla sua presenza. Sempre mio padre è stato un padre che non faceva le prediche, ma raccontava la vita. Perché qui sta il problema che porta i ragazzi a dormire insieme. Sono secoli che su queste delicatissime, preziose parabole della vita e dell'amore si buttano solo regole, tanto pesanti quanto allarmate. Ma la parabola non la si racconta più. Ai miei tempi, siccome non c'era l'aborto, non c'era la legge dell'aborto, il costume, il pericolo dell'aborto, e quindi non c'era il problema della sopravvivenza del bambino che era nel grembo della mamma, praticamente non c'era, insomma. Qual era il vero problema? Era che lei era una svergognata, era una ragazza madre, e quindi era una che, non essendo sposata, era rimasta incinta, aveva un bambino, c'era la vergogna da coprire, fare il matrimonio riparatorio, e se no, certo, era un bel guaio, ma nessuno in realtà pensava al bambino. Non c'era il problema del bambino. Quando è venuto il problema del bambino? Quando è arrivato l'aborto. Allora c'è stato proprio un cambiamento di mentalità, anche ecclesiale. Quindi, che la ragazza fosse andata a letto con uno, pazienza, che fosse rimasta incinta, cosa già carina, c'è il bambino, è bellissimo, quindi a tutti i costi bisogna salvare il bambino. E si è attenuata completamente, no? L'attenzione etica al peccato, è vero, di loro che senza essere sposati avevano fatto un bambino, di lei che si era lasciata sedurre, eccetera. Molto sfumato, invece importantissimo, per cui l'importante è che tu, carissima, hai un bambino, ti vogliamo bene, ti trattiamo bene, non ti giudichiamo più, prima la giudicavamo. 20 anni prima la giudicavamo molto severamente, era emarginata nel villaggio perché le era successo questo scherzo, sedotta e abbandonata, i film che voi non avete visto, di Amedeo Nazzari, quelle robe lì, è vero, è l'Italia post-bellica, era quelle robe lì, è vero, questa vergogna non c'è assolutamente più, che brava che aspetti un bambino, teniamo il bambino che è il grande tesoro, tutte robe giuste, però... Capite gli slittamenti, no? Della morale, insomma. Sono secoli che su queste delicatissime e preziose parabole della vita e dell'amore si buttano solo regole, tanto pesanti quanto allarmate. Ma la parabola non la si racconta più. Ecco, adesso qui provo a raccontare la parabola. Pochissimi sono aiutati a scoprire che quella ragazza per lui e quel ragazzo per lei è il più bel regalo che poteva ricevere dalla bontà del Signore. Regalo, non roba tua, regalo, non conquista tua. Tesoro prezioso che il Signore nella sua generosa bontà offre alla tua piccola, povera vita. Per la nostra fede, il ragazzo che mi chiede una sera, così mentre mi accompagna a casa, sì, ma se io le voglio bene, perché allora non posso... E la risposta del vecchio prete è quella di dire, perché non è tua, tu non puoi disporre di lei. E quindi... Se e perché lui te la regala, è tua, ma se no, no, perché non è tua. E si arriva fino a fare l'esempio di un suo amico che è sposato, e a te che, con il quale stiamo parlando, sua moglie ti piace, ma però è sua, eh? Te non puoi prenderla. Dentro al cuore della fede cristiana è che ognuno è del Signore, e quindi il Signore nella sua bontà ci regala l'uno all'altro, anche stasera in una dimensione evidentemente molto meno impegnativa, però ci offre la possibilità del nostro incontro. Tutto questo da dove nasce? Nasce dal fatto che a un certo punto della storia Dio è diventato un regalo per noi, ed lo è diventato in Gesù, ed è per questo che Dio allora ha cominciato a avere degli occhi, delle mani, un respiro, a soffrire come noi, a far festa come noi, ed è diventato così uno di noi Dio, stabilendo una relazione con noi. È stato il più grande regalo che ha fatto all'umanità. Invece di rimanere lontano è venuto vicino. Il nostro prossimo è preziosissimo perché nel tuo sguardo io colgo in realtà lo sguardo del Signore per me. E capisco che la responsabilità del mio sguardo su di te è di essere lo sguardo del Signore per te. E quindi di questa relazione positiva, straordinaria, che Lui è venuto a stabilire con noi. E per quello che quando ha detto che la cosa più importante è voler bene, è partito da Dio per arrivare al prossimo, no? Perché ormai Dio e il prossimo si sono incontrati, perché tu sei per me il segno della prossimità di Dio a me. Per questo qui scrivevo nella mia rubrichina che lei per te, Scugnizzo, è stato il regalo più bello che Dio poteva farti, perché nei suoi occhi tu hai lo sguardo stesso del Signore, insomma, no? Quindi il regalo dell'altra persona che ti è data, no? E quindi certamente la comunione dell'uomo e della donna è l'avvenimento più grande dell'amore di Dio che si può celebrare nella storia. Quindi regalo, dicevo, no? Non roba tua, regalo, non conquista tua, non tu che prendi, ma tu che ricevi, che accogli, stupito, il regalo che il Signore ti fa. In questo senso, secondo me, adesso io non è che sia poi tanto capace, ma in ogni modo, secondo me, la dimensione stessa dell'innamoramento di per sé è molto importante, perché l'innamoramento è una modalità dell'amore che travalica le tue possibilità di ragionamento, di misura, cioè sei totalmente, diciamo così, preso da questa roba che ti è capitata. Tra l'altro, appunto, apro una piccola parentesi, perché secondo me oggi culturalmente c'è un grossissimo rischio, insomma, in ordine al fatto che è molto più raro innamorarsi. Quindi questo non può non metterci delle domande. Anche, mi permetterei di dire, delle prudenze, quando invece una nostra figlia o un nostro figlio si innamora. Bisogna stare attenti, perché noi la crediamo perché ovviamente abbiamo paura, ma di per sé è una cosa grossa. Corrisponde a un versetto del Cantico dei Cantici che dice: l'amore, dare per esso tutti i beni della casa sarebbe ancora come disprezzarlo. Allora uno ti dice: ma hai perso la testa? Ecco, l'innamoramento è una specie di perdere la testa, che però quindi è una cosa grossa, capite? Perché in realtà afferma un primato dell'amore anche sulle nostre possibilità di ragionare, di misurare, di... No? E quindi è un'affermazione prepotente dell'amore come la cosa che in ogni caso è più importante. Tutto come l'esultante gioia di Adamo che si sveglia dal suo fecondo sonno e trova la sorpresa che Dio gli ha preparato per farlo finalmente felice. Era uno dei testi che avevamo sul foglio nel nostro precedente incontro. Un testo che secondo me è importantissimo, dentro di me sta diventando sempre più importante, per fortuna siamo alla fine, quindi avrò poco tempo ancora per ritornarci sopra. Però secondo me quel testo che c'era sul nostro foglio, che viene chiamato normalmente sulla Bibbia al capitolo secondo, la creazione della donna, è un testo decisivo. Ed è quello che dice che appunto uno da solo non è. Qui le conseguenze sono immani, perché noi siamo tutti in un mondo che invece esalta la solitudine. Ci sono delle parole tipiche della lingua che esaltano la solitudine positiva. L'eroe, il genio, il campione, tutti i Guinness, il santo, sono tutte delle figure letterarie nelle quali si esalta la condizione assolutamente unica di uno, che è il più bravo di tutti, il record man. Questo non corrisponde alla fede nostra, ebraico-cristiana, che invece pensa che tutto il bene possibile venga, nasca dal volersi bene. In questo bisogna dire che con tutti i limiti che probabilmente ci sono, ma io non voglio entrare, da Freud in poi, e quindi da poco più di 100 anni alla fine, tutta la ricerca psicologica secondo me ha contribuito. Con degli eccessi, no? Perché adesso tutti sono malati, un po' troppo malati, o perlomeno un po' troppo che tutti siamo da andare dallo psicologo, un po'. Bisogna anche accettare di partire, insomma, senza proprio andare subito dallo psicologo, è vero. Però perché è stato molto importante questo? Claudio è un ebreo eretico, è un ebreo, cioè, che sostiene di essere non credente, con molti dubbi intorno a lui, però lui scopertamente sostiene di essere un non credente. È stato in ogni modo tutta la caduta di questa enfasi di esaltazione dell'individuo, cioè l'individuo ha scoperto il suo buco, il suo dramma, no? E per cui ha bisogno di aiuto, e perché in un modo o nell'altro, è vero, ha sperimentato l'amarezza e la negatività della sua solitudine. Si può dire che non c'entra niente con la fede, però, insomma, è un certo segno, non da poco. Tant'è che lo psicologo serio, almeno ai miei tempi, si preoccupava di non creare con il suo paziente un rapporto troppo avvinghiante di dipendenza, quindi a un certo punto cercava anche poi di liberarlo, insomma, no? Ecco. E però questa scoperta della insufficienza dell'individuo è molto importante. Vabbè, finiamo prima. Quel prima di sposarsi non si può. Non ho trovato una formula migliore. Era per dire che non valeva la pena di rubare a Dio quello che Lui ti voleva regalare. Ma di tutta questa meraviglia è rimasta solo la regola. senza Vangelo non si può capire la regola di bellezza che serve a riconoscere e ad accogliere il dono. Qui bisogna fare anche una piccola impertinente memoria storica per dire che adesso, prima, cosa vuol dire prima? Prima che ci si è sposati, no? Cioè non si può prima, è vero? La regola sarebbe quella lì. Cioè voi non la ricordate neanche più.
No, la ricordiamo.
È una cosa un po' arcaica. Prima non si può. Però bisogna rendersi conto che noi abbiamo identificato quel prima con la messa del matrimonio, insomma, no? E in realtà il matrimonio nei tempi cristiani è stata una cosa molto più povera fino al XII secolo. Era semplicemente che un uomo e una donna cominciavano a vivere insieme ed erano sposati. Non c'era la qualificazione di un rito preciso, né una dottrina, bisogna dire, sui sacramenti, era un po' più vago, insomma, la cosa. Quindi valeva in qualche modo la sostanza, capisci? Cioè, il giorno che io e te viviamo insieme, ci riceviamo come il regalo che il Signore ci ha fatto. Tutta la cosa successiva, più che ragionevole, è stata la pubblicizzazione di questo. Rendiamo pubblico, solenne, certificato, firmato, timbrato questo accordo che c'è tra noi. Un accordo che tra l'altro è sempre stato considerato in modo rigoroso un accordo nella carne, perché non è che semplicemente da quel giorno stiamo insieme, ma in realtà lì potentemente entra l'atto sessuale. Di tutto questo, fra l'altro, noi ci portiamo dietro una eredità storica enorme, perché anche oggi, se un matrimonio è stato celebrato con la preparazione, con tutte le regole canoniche, con la messa, ma non è consumato, non è. Al punto che, non so se sapete, che se un uomo e una donna decidono di sposarsi e quindi di vivere insieme senza la sessualità, devono dire però, e viene dato una concessione speciale. Io conosco storicamente il caso di Marie Ten, che con Raïs si sposarono con questa determinazione. Però non si può di per sé, perché il matrimonio è la congiunzione delle persone.
No, si chiama il matrimonio giuseppino.
Sì. E quindi di fatto non può non avere questo segno. Lo deve avere. Lo deve avere. Tra l'altro, sapete, no, dalle lettere di Paolo, dal Nuovo Testamento, che porta con sé il patto anche della vita matrimoniale, per cui tu per esempio non puoi dire di no alla richiesta dell'altro in ordine alla sessualità, no? Devi accettare l'altra persona, no. Se tu di fatto formalizzassi il tuo no, tu metteresti in gioco la realtà del vostro matrimonio. Quindi la sessualità è assolutamente primaria. Il matrimonio, cioè, è quei due che diventano una carne sola. Questo poi certamente nelle diverse circostanze della vita, si può continuare a viverlo quando l'essere una carne sola può voler dire una carezza o riportare insieme una malattia o il vivere una lunga vecchiaia felice insieme, però di per sé è quello. Finiamo, poi proviamo a ritornare sulle cose. Vabbè, ma insomma, basta così. Vabbè, quindi quale sarebbe la mia preoccupazione di questa sera? Di fissare tra noi un patto per il quale dobbiamo essere consapevoli che in realtà, malgrado tante fatiche, tanti limiti, anche bisogna dire tante infermità, perché la sessualità conosce molte infermità, che sono infermità anche del costume, infermità del corpo, infermità della mente, tante infermità conosce la sessualità, e proprio perché è al cuore, è il tesoro, è chiaro che è anche molto insidiata, no? Insomma, penso che siate più esperti di me in ogni modo. Pensate a solo che cosa vuol dire, per esempio, la realtà dell'accordo sessuale tra due persone e come loro poi portano avanti l'accordo della loro vita, insomma, no? Le cose non sono separate fra di loro, sconnesse fra di loro. La ricerca, no, che nella sessualità di per sé si fa e si deve fare del bene anche dell'altro, no? Il rischio di ridurre la sessualità a una specie di masturbazione dove ognuno cerca se stesso, ma non è mai, ecco, raggiunto l'altro come l'altro da accogliere, l'altro da servire, eccetera. In questo senso anche il romanzo di Sartre, che ai miei tempi non concedevano ai figli, che è Il muro, è un testo importante, insomma, no? Perché appunto siccome lui nega che in realtà sia possibile l'incontro con l'altro, Sartre è un grande gemito verso il cristianesimo, come è passato alla storia, solo che appunto lui ha capito tutto e quindi lui nega che sia possibile la comunione. Il suo esistenzialismo è un esistenzialismo pessimista che dice ognuno è prigioniero della sua solitudine. Allora Il muro è una serie di eventi sessuali più diversi, insomma, dove quindi uno tenta di scavalcare il muro della sua solitudine per raggiungere la comunione con l'altro, ma ognuno di questi episodi termina con la sconfitta e quindi ognuno è ributtato poi dietro al muro della sua solitudine e quindi non raggiunge e non è raggiunto, insomma, no? Ecco, non c'è l'incontro. Tutto questo però è nel cuore della nostra fede, perché il cuore della nostra fede è che invece l'incontro è raggiunto, capito? Perché lui ha fatto un viaggio fino a noi ed è diventato una carne sola con noi. Come lettura vostra, perché è un testo molto impegnativo, annotate il capitolo 17 sempre del Vangelo secondo Giovanni. È un testo che va tenuto in sé in qualche modo come emblema, che è un'unica lunga preghiera che Gesù fa a suo padre per chiedergli che cosa? Che noi siamo una cosa sola, come lui e il padre sono una cosa sola, e noi e lui siamo una cosa sola e che tutti siamo una cosa sola. Quindi è una grande preghiera per la pienezza della comunione. Che se ci pensate è quello che continuamente cerchiamo, perché certo, è l'unica cosa importante voler bene, no, dicevamo c'è un unico comandamento. Perché in realtà questo è il bene. Non è il podio del vincitore e il trono dell'imperatore, ma la comunione, perché l'imperatore è un poveretto. Guai a essere soli. Quindi a me pare che appunto se voi, se ci aiutiamo, se voi mi aiutiamo anche nella problematicità, e quindi nella problematicità, è perché dobbiamo avere però chiaro che tutto questo è nella bellezza e per la bellezza. No, non può essere una specie di oscurantismo. Altrimenti la stessa parola castità vuol dire voler meno bene, star più soli. Questo, no, è la negazione. Una castità così è da rigettare, perché la castità deve essere sempre il volere più bene, il volere bene fino in fondo all'altro. E quindi chi è casto? Alla fine casto è Gesù, no? Che cosa fa per amore? Spende la sua vita, no? È il contrario dell'antipossesso dell'altro e diventa invece il segno del dono di sé, no? Del dono di sé. Adesso vi dico solo un titolo, ma non so, cioè in tutto questo il ruolo del femminile è assoluto, perché la fede non è conquistare, ma è accogliere. Perché la fede non è conquista, ma è dono. Perché la fecondità non è, come pensava Aristotele, cioè che è tutta maschile e che la donna è semplicemente un recipiente dove viene versato tutto quello che poi costruirà la vita. La fecondità è accogliere il dono per dare la vita. Dare la vita, no? Capite? Che vuol dire dare la propria pelle e generare. Ecco, Allora questa rubina qui che non conta niente, sono appunto una rubrichina, però potrebbe a noi servire per fare un passaggio, che è quello di dire: stiamo molto attenti nella misura in cui siamo qui per un problema di aiuto alla generazione che ci segue, no? Ai nostri piccoli o meno piccoli che abbiamo vicino e che ci sono stati affidati. Questa cosa qui va data come un tesoro, non come una roba da fare e da non fare, che quindi diventa fatalmente da non fare, ma come un grande tesoro di cui bisogna trovare il modo di parlare. Che non è l'educazione sessuale. Noi nella nostra scuolina qui ogni tanto facciamo l'educazione sessuale, ma che mi pare invece soprattutto la comunicazione di un'esperienza, no? È l'esordio del Salmo 77, per cui dice: ciò che abbiamo ereditato lo comunichiamo, no? E che cosa mi è stato trasmesso, che cosa vivo, che cosa ti comunico, e quindi un atto ancora di generazione, di fecondità, perché la cosa più importante, più ricca che possiamo comunicare non è il testo del Vangelo, ma la nostra esperienza del Vangelo, comprese le nostre sconfitte, perché il Vangelo è anche un testo di sconfitta, no? Ci sono i peccatori, ci sono i poveri, i piccoli, gli spiegati, cioè, no. E c'è il Signore. E tutta la Bibbia, no? È un libro tremendo di violenze, e c'è dentro il Signore. Per cui, qual è la tua esperienza, no? È questo che è molto importante.
Io volevo chiedere, cioè non volevo chiedere, volevo confrontarmi un po' con te su questa cosa. Mi sembrava di capire dai tuoi discorsi, insomma, così, che un po' questa parabola che possiamo raccontare, adesso io parlo nello specifico perché a me poi mi interessa casa mia, questa parabola che possiamo confrontare, raccontare, e poi cioè quello che la coppia in casa poi vive e un po' racconta in casa sua. Solo che il dubbio che ho sempre, che non mi convince molto, insomma, è un po', e su questo poi in casa un po' ne parliamo, è che io ho l'idea che comunque, cioè, purtroppo viviamo in un momento in cui comunque c'è una grande povertà singola delle persone che vivono, perché c'è una grande fatica, cioè, e quindi a volte si rischia così, si rischia di voler in qualche modo mostrare ai propri figli un po' una finzione. E io questo dubbio, cioè, io non riesco tanto a accettarlo, perché secondo me, cioè, un attimo loro devono anche percepire anche un po' di povertà. È vero che capisco anche che i figli poi non vedono quando tu fai la pace, perché lo fai con la porta chiusa, voglio dire, però c'è anche una capacità che bisogna cercare, volere, così, di poi raccontare anche poi con dei modi, cioè, proprio pensati, perché tu magari non ti verrebbe spontaneo, però se magari hai discusso un po' a tavola e loro erano presenti, se, cioè, io un po' questo pensiero me lo pongo come, cioè, come se bisogna fare una specie di catechesi, ma non che tu lo vuoi fare che è forzato, però per aiutare un pochino i nostri figli ad avere un po' un'immagine di sì, che la vita di coppia non è tutte rose e fiori, perché poi comunque quando avranno una amorosa, anche loro sono i primi che lo sperimentano proprio alla prima settimana, perché ognuno dei due vuole fare quello che gli pare, vuole stare con i loro amici, e la rinuncia è difficile nella parte dei due generi, cioè non so, una rinuncia magari per fare una cosa, per far piacere alla mamma è un'altra cosa, una rinuncia per far piacere al maschio o alla femmina che hai di fianco è più faticosa. Io adesso, dopo tanti anni in cui parliamo del femminile, cioè che stiamo su questi testi, comunque anche nella Bibbia, cioè, c'è dall'inizio, insomma, c'è un qualcosa di profondo che rende questo dialogo con questa fatica. E quindi secondo me è l'unica strada che puoi fare, però quando, siccome è un'esperienza che proprio fai sulla tua pelle, è molto difficile mettere delle parole. Cioè se non c'è appunto un'occasione, per me per esempio questa non di oggi, questo cammino che abbiamo fatto è stata un'esperienza che ti aiuta, perché tu hai qualcuno da esterno che ti dà degli stimoli, degli input, e poi tu in casa tua, nei tuoi modi. Io poi alcune cose le ho proprio prese alla lettera e a volte le cose, tipo il primo anno che noi abbiamo inchiodato per fare sta catechesi, così che Giovanni ha detto, sentite, andate a dire tutti i giorni a vostro figlio che gli volete bene, che vuol dire però non che tutte le sere come sei carino, facciamo la preghiera, cioè pensare ogni giorno una cosa che la pensi per fare, e così potresti farlo con tuo marito, però... Insomma, non è così scontato, nel senso che tu magari dici, oh, potrebbe pensarci lui per te, ci sei sempre a volerlo ricevere più che ad altro. Ecco. Io vedo che secondo me la parabola poi, però c'è sempre un po' il dubbio, perché comunque questa povertà che tu presenti un po' sarebbe anche un po' meglio un po' nasconderla, perché sennò è un'avventura che... insomma è difficile che tu riesci e quindi c'è sempre un po' questa cosa, perché comunque se no appunto i conflitti sono facilissimi, insomma loro poi percepiscono anche i silenzi, le lontananze così, e poi magari hai anche una sofferenza, quindi allora a volte vorresti dire questa cosa, nascondiamola, non cerchiamo di fare insomma l'ideale, cioè mostrare l'ideale, l'immagine, perché poi loro vivono nell'immagine adesso, quindi sono sempre un po' su così. E poi avevo un po' frainteso, perché tu un po' per un lungo periodo, ma poi ho capito che non volevi dire così, cioè cercate di non fargli vedere sempre quanto litigate, rendetevi conto quanto una sfuriata in casa, quanta aggressività, poveretti loro, già che se la subiscono a scuola, quanto gli buttate, quanta paura che gli mettete. Questo io l'ho visto, i bimbi di adesso hanno tutti paura che i propri genitori si separino, cioè anche proprio non hanno quella tranquillità che hanno i bimbi, che potevo avere io, che i miei sarebbero campati insieme nonostante tutto sempre, capito? Invece questo per esempio ogni tanto i miei figli, che invece sono abituati a parlare, dopo un periodo un po' difficile la Chiara me lo chiede, ma tu col babbo ci stai insieme, cioè proprio me lo, e vuole un'esplicitazione chiara di una sicurezza e tranquillità verbale, di una sicurezza che io gli garantisco, ecco, che non prendo la porta e esco, ecco. Quindi anche questo per esempio è una cosa che è una sensibilità che non è naturale per un adulto, però per i figli di oggi bisognerebbe che qualcuno te lo dicesse, perché comunque adesso mia figlia me lo chiede, allora, però ci sono tanti bambini che non lo chiedono, hanno solo la paura, e quindi insomma scusate, ma erano pensieri che...
Ma guarda, io ti dico una cosa a partire dal fatto che faccio il prete. Stamattina, fra l'altro, siamo andati a dire il rosario alla Madonna di San Luca, insomma, con Lorenzo perché sta partendo e con Francesco. E mentre scendavamo mi ricordavo che quando ho detto la messa per la prima volta ero a San Giovanni per Siceto, mio padre poi venne del nome, poi mi chiamare per niente,
Dopo la messa?
Sì, dopo la messa, perché quando si dice la messa bisogna tutto parlare nel naso, tutto solenne, tutto da fare lì. Questa cosa, nella sua ironia, insomma, no, fa parte di una lezione che ho sempre considerato molto importante. E quindi quando penso a come devo fare il prete, sempre mi viene in mente appunto il versetto con il quale la liturgia cristiana, latina, insomma, della Chiesa Cattolica inizia sempre la preghiera, no? Cioè con quel Dio vieni a salvarmi. Questo mi sembra il punto di fuoco, cioè dove mi colloco io, in quello che ha ragione, in quello che ha capito, in quello che semplicemente esegue un programma, in quello che fa il suo dovere, di più, appassionatamente di più. E cioè nella tensione tra il mio limite, la bellezza del dono di Dio e la corda che unisce la mia povertà al dono di Dio come un bisogno. Per cui la storia è quella che è, di merda. Però una strada è tracciata e io quindi chiedo che lui venga. Cioè, mi pare che l'atteggiamento sia quello che certamente tiene conto di tutti i conflitti, di tutte le difficoltà, di tutte le sconfitte, di tutte le rabbie, ma lo tiene, no? Sempre nella consapevolezza che c'è qualche cosa di positivo, di più grande di me, che io non ho, che io non sono, però che io spero e che io invoco. Per cui com'è la comunità cristiana? È una realtà poverissima, però abbiamo un amico. Allora a me sembra che questo sia la tensione nella quale bisogna tenere la propria esistenza, la consapevolezza della ferita, no? Il realismo della ferita. Cioè, è inutile scattarci, quindi è bene che anche mio figlio lo sappia, no? Non è che io mi presento a lui come una specie di icona perfetta, ma sono una persona della speranza. E quindi quello stesso grido, Dio vieni a salvarmi, dice la dinamica positiva della mia vita. Ma c'è qualche cosa di buono, che va aspettato, che va accolto, che va chiesto. È un po' il contrario della grande cultura occidentale, che è tutta razionalista, che quindi pensa tutto come un orologino svizzero, che se tutto funziona bene, no, se c'è il metronomo tu vai a tempo, no, e questo va bene, se invece non va più bene, invece no, è una condizione che è sempre visitata dall'umiliazione, dalla povertà, dai miei sbagli, anche dalle cose che io subisco, non è che io abbia sempre torto. La povertà è una parola importantissima, perché è una povertà mia che diventa un male contro degli altri, è una povertà che io subisco dagli altri, è una cosa che mi ritrovo nella mia natura, no? È una povertà. Ma c'è una strada, e io quella strada la sollecito continuamente. Per cui la mia povertà è aperta alla speranza, la esige la speranza, non si chiude né nella violenza né nella rassegnazione, no, nel tentativo di giustificare. E quindi certo, non è che dobbiamo fargli vedere, cioè è come se fosse molto importante che loro vedessero l'amore come così è, cioè come una cosa che continuamente non abbiamo e cerchiamo, no, che continuamente in qualche modo anche però, sollecitiamo, siamo dei poveretti. La sfacciataggine per la quale io sono qui a parlarvi di queste cose è anche legata al fatto che il non avere una donna e d'altra parte invece in un certo senso averla, io lo metto sempre come una cosa arricchente. Nel senso che mi pare di sapere che cosa vuol dire non averla e che cosa vuol dire desiderarla e quindi anche invece che cosa vuol dire averla, perché poi in realtà in tanti posti vivo di quella femminilità potente, tanto da non poterne fare a meno, insomma. Però appunto in questa maniera storta, e allora mi sembra che poi quando anche invece i miei amici sposati mi vengono a raccontare i loro guai, mi sembra di riuscire abbastanza bene a capirli, perché io ci sono costituzionalmente dentro, insomma, no, come una cosa che ho e che non ho, no? E che quindi è sempre sete, è sempre attesa, è sempre richiesta. Essendo tale però non si chiude mai in se stessa, non si arrocca nella sua ragione, non pretende di essere autosufficienza, perché l'amore è sempre assetato, come fa? Se non ha più sete, non c'è più. Quindi penso senz'altro che i nostri figli non ci debbano incontrare solo perché poniamo, li sgridiamo, ma anche perché piangiamo. No, ricordo che poter dire a nostra mamma, noi prendevamo una casa a Venezia d'estate, e ovviamente mio padre non veniva mai, lavorava sempre come un pazzo, e poi arrivava certe volte alla sera col battello. E mi ricordo che dicevamo, mamma, non è possibile, se tre giorni dopo che siamo qui non c'è il papà, tu cominci a essere così, è inutile, andiamo a casa. No, e ricordo un certo gusto di dirle questo. Perché avevamo, mi pare, l'esperienza di come loro fossero preziosi l'uno all'altro, no? Poi magari anche litigavano, non erano quasi mai d'accordo, insomma erano di due culture diversissime, però in realtà è stata una grande vicenda per noi.
Sì, per me questa cosa qua è importante, anche quello che diceva lei,
che io più che preoccuparmi, cioè me ne rendo conto, più che preoccuparmi di come far arrivare queste cose ai miei figli, io un po' sono, diciamo, preoccupata, tra virgolette, che vada bene il mio matrimonio, nel senso che dopo, per me questo un po' arriva, insomma, anche, no, hai ragione tu, loro non vedono mai quando gli sposi fanno la pace, ma invece lo vedono benissimo, anche se noi siamo dietro la porta, capito? Lo sentono benissimo questa cosa qui, secondo me, non c'è neanche bisogno di raccontarlo. Poi è chiaro che capita, come quando mio figlio, 27 anni, è arrivato giù, ho detto, ma voi come avete fatto quando eravate fidanzati? Noi quando due. E allora noi ci siamo messi un po' a raccontare la nostra esperienza, che può essere la nostra e basta, no? Perché comunque sia stata l'esperienza dei due genitori, il fatto che la si racconti e che loro siano curiosi di sapere proprio come dire, ma mi sembra una cosa un po' così difficile, voi come avete fatto, no? Per me, io credo che la mia preoccupazione è questa, insomma, di essere un po' preoccupata che vada bene, insomma, di non dare mai per scontato che io non mi innamorerò, che lui non si innamorerà, e anche se succederà speriamo di tenere, non mi innamorerò di qualcun altro, quindi, no? E anche se succederà, insomma, che anche questo non è la morte di nessuno alla fine, perché penso ad esempio, oppure cioè, io ad esempio non penso mai di essere fuori dai pericoli, anche se sono sposata da tanti anni, quando dice beh ormai, no? E quando vedo ad esempio che sono tiepida e fredda, mi preoccupo molto di questa cosa qui, perché capisco che non va bene, insomma, che non lo devo lasciar perdere, che non devo mandarlo a fanculo, che non, no? Tutte queste cose qui, che poi si fanno, però. E secondo me i figli, io ad esempio credo di essere una che non parla tanto, un po' come Giancarlo, forse neanche di più, ma cioè, però invece questa cosa qui è una cosa che ci. Non so, che io ad esempio la sento molto, perché è forse l'unica cosa che c'ho, insomma, no? Che per me è importante, insomma. E poi è vero che non siamo un'icona, perché, no? Sono d'accordo con te, dobbiamo vedere, cioè, che icona siamo, no? Però questo fatto che abbiamo cercato nel nostro piccolo di volerci bene, anche non so, di rispettarci ad esempio, no? Questa cosa qui, che poi quando si litiga a volte ci si fa male, anche se non ci si picchia, se non ci si, no, non importa per forza arrivare alle mani, no, perché a volte anche con le parole, così, insomma si fanno anche delle cose gravi, però non so come dire. Ecco, poi io voglio dire una cosa, perché per me è importantissimo, che per me il matrimonio aiuta da lì dentro, non so come dire. Io ad esempio quando per il mio mestiere vedo delle coppie che delle volte mi dico, ma quello lì come fa, sta quello lì, quello là come fa, e poi dico no, stai calma, è buono, perché non c'entra niente, perché il mistero che hanno loro dentro, queste due persone, lo sanno solo loro. Anche uno potrebbe pensare di me, come fanno quei due di stare assieme, no? Così, no? E invece il mistero che c'è tra di noi, noi lo vediamo, lo sentiamo. Cioè il mistero nel senso qualcosa che non si sa perché, però è così, insomma. E quindi questa cosa del mistero che le coppie hanno dentro, e che nessuno lo può sapere se non loro, se non Dio ad esempio, no? Ecco, ma loro anche. Torno a quello che volevo dire, perché il matrimonio secondo me è come se potesse aiutare le persone a starci dentro, questo io penso, e anche questo in modo misterioso, però
che poi uno dice, ma visione le cose, mentre adesso i matrimoni vanno in un certo modo, insomma, io non so, ma questa cosa per me è importante, per me è continua a essere importante, che ricevi un aiuto all'interno del tuo matrimonio, a volte insperato, insomma. Poi uno dice, sarà che cosa, no? Uno dice, ma sarà perché andiamo a messa, sarà perché, non so, ne parliamo con qualcuno, sarà... Certo, queste sono cose importanti, importantissime, però io credo che riceveremo questo aiuto per il fatto di essere sposati, anche se non avessimo consentito di andare a messa, anche se, non so, ognuno di noi non ha un confessore, e poi sono tutte cose che aiutano, ma io... Poi non so come mi esprimo di questa cosa, ma io credo molto di che questo ci sia, insomma, no? Poi non so, si potrebbe esprimere anche in un altro modo, ma non so come dirlo, insomma. Ecco, poi questo fatto qui, no? Che è vero che... Io credo che, poi sono io, ormai faccio il 35, 36, non ricordo più, e quindi so come le cose cambiano, come le cose, no? Però cioè, questo fatto di tenere vivo anche l'innamoramento, che è una cosa sciocca, perché uno non è che si... può darselo l'innamoramento, perché o c'è o non c'è, però questa cosa qui da tenere viva per me, anche quando sembra che ci possa più non essere, quando sembra che tutto vada male, non so, io questa cosa qua non so come dire, però per me è importante preoccuparsi se uno scopre di non essere più tanto innamorato di suo marito, ad esempio, dire, oh, cioè, poi non so neanche uno poi come possa fare, ma invece poi si può fare, no? E quindi
ma io non sono d'accordo con l'altro perché ogni esperienza è solo un'esperienza, non è una regola per nessuno.
Sì, ma...
e noi viviamo dentro invece un grande disastro. Nel mondo dove viviamo questo è il più grande dolore e di questo dobbiamo tener conto. Quindi non c'è nessuna forza del matrimonio. Il matrimonio è debolissimo, è poverissimo e quindi siamo qui per questo, perché in realtà il rischio che si corre è precisamente quello di distruggerlo. Quindi di questo bisogna essere consapevoli.
Non intendo dire qualche cosa di autoreferente, è come se io dicessi che c'è un mistero dentro.
Ma non è vero. C'è per chi c'è. C'è per chi c'è. Quindi fa proprio parte della fede.
Che cosa vuol dire c'è per chi c'è?
Ah, perché non c'è mica per tutti, eh? Non c'è quasi per nessuno, non c'è. Caduto una tradizione di pressappoco 10 secoli, non c'è più.
Non capisco cosa
c'è. Perché c'è, nel senso che
crede, esistono le nozze. Noi siamo un mondo esposto a una grande solitudine. Cioè noi ci pieghiamo su una realtà ferita, che anche noi portiamo, fra l'altro, anche dentro di noi.
E però perché questo queste due cose non possono stare insieme? Che noi siamo una realtà finita, però questo non ci nega un aiuto, non so, cioè io non voglio dire che è aiutato solo chi è bravo, chi è buono, chi no. Non lo sto dicendo, no,
assolutamente, neanche io.
Ah, ecco.
Noi stiamo dicendoci questa sera delle cose che sono fuori dal mondo. Di questo bisogna essere consapevoli.
Allora, io non sto parlando degli altri, io dico...
sì, appunto, la tua esperienza
personale. Sì,
esatto, appunto,
sì,
certo.
Però io non credo che sia un'esperienza di chissà quale portata, non so come dire, capito?
Qualunque sia la portata è la tua, però.
statisticamente rara, questo
è il problema. Cioè i nostri figli non ce l'hanno dentro, l'ambiente che frequentano, la cultura che praticano, la vita che fanno, non ce l'ha. C'è una esaltazione assoluta dell'individuo, della... fino alla distruzione del genere. Cioè lo stesso genere maschio-femmina entra ormai in collisione. Perché si è perso il senso della complementarità, no? Della sessualità e quindi della straordinarietà dell'incontro, no? Questo c'è un problema molto grosso, insomma.
Io però non capisco perché quando si parla di questa cosa tu neghi che le sembra che tu neghi che le persone
diverse,
possano io non so di gente cosa vivono gli altri, perché tu neghi che loro possano fare,
perché io so quello che vivono gli altri, conosco il dramma del nostro tempo.
Il fatto di conoscerlo, perché tu devi pensare che le persone non possono ricevere questo dono? Io non capisco quando tu dici questa cosa. Perché è come se tu negassi quello che hai appena detto. Hai capito che cosa sento io quando tu dici questo? Non è una critica, hai capito?
No, ma non preoccupare.
Non è una critica, è come se io sentissi, quando tu dici questa cosa qui, una contrapposizione con quello che hai appena detto sulla buona notizia. È come se tu dicessi gli altri non possono.
Ma non ti rendi conto, non ti rendi conto che è una notizia buona, quindi è una cosa che non dipende assolutamente da te, se non dal fatto che qualcuno te la dia. E quindi non fa parte di te come se fosse la tua razionalità o la tua sensibilità o la tua sessualità o la tua fantasia. È una cosa che o ti è regalata o non c'è. Questo è il grande punto. Ora, oggi non c'è annunzio del Vangelo. Il nostro problema è precisamente questo. Mentre invece la realtà che stiamo cercando di descrivere questa sera è talmente potente che questa sera chiudiamo il nostro incontro per dire che in realtà invece non ci sarebbe annunzio più forte della fede di quello che può dare la realtà nuziale. Non c'è annuncio più forte. Per cui in realtà tutte queste palle sulla fede, che sarebbe credere nella Santissima Trinità o credere che Dio ci sia, sono tutte deviazioni, perché invece la fede che cos'è fondamentalmente? Il dono ricevuto, essenziale perché tu sia te stesso. E quindi il dono dell'amore come la realtà essenziale della persona, perché una persona se è da sola non è persona. La fede che cos'è? È il fatto che tu sei stata voluta bene e hai ricevuto il grande regalo che ti ha fatto vivere. Sei stata strappata, è una resurrezione dai morti. In sé, capite? È il tesoro in sé assoluto. Tutta la fede ebraica e cristiana è giocata sulla nuzialità. È per quello che io dico sempre che appunto il testo della creazione della donna è decisivo. Perché non funziona persino Dio, capite? Non funziona Dio. Questo Dio da solo, no? Degli ebrei, posso dire, con tutta la loro profezia, è molto certo dei musulmani. Ma non c'è, è una cosa abominevole. Perché è uno là. Mentre invece là, il principio di tutto, c'è il volersi bene, no? Il modello è la comunione. Quindi di per sé c'è un tesoro immenso, però questo va proprio... Va proprio sviscerato, no?
anche in tutto il discorso che faceva prima la Luisa, per esempio nelle difficoltà che oggi corre la coppia, dico, non possiamo ignorare, insomma.
È
molto più facile separarsi che unirsi, no? È evidente.
Come si fa a poter dare un buon esempio?
È chiaro, o tu ristabilisci la dipendenza, per cui io non vivo se non ci sei te. Quindi litighiamo, sono un pessimo carattere, però no. Quindi celebrare questa dipendenza, che molte volte può essere anche nelle lacrime, no? Mica dico che sia sempre una cosa liscia, però questo è decisivo. E qui ci giochiamo tutto, insomma.
Però la speranza è che non siano più, siano più fortunati, sì, ma che non siano fortunati solo quelli che hanno dei buoni esempi.
Perché, sì, ma
per esempio, non so, faccio un esempio, anche tra fratelli, magari tutti insieme, una sorella, oppure ovviamente sono esperienze completamente diverse in generale di vita, ma anche nei rapporti con l'altro sesso. Penso che Stefano sia in certi casi che non dipenda solo ed esclusivamente dall'esempio dei genitori. Non so, questo non me lo so spiegare bene, no? Come possa anche venire fuori un rapporto con l'altro sesso
anche perché non è che un bambino e un ragazzo crescano solo nell'ambito della loro famiglia. È chiaro che i primi anni sono decisivi, su questo non ci piove. Per fortuna o purtroppo è determinante come uno è partito e vissuto i suoi primi 10, 12, non so, adesso non è facile definire, sono decisivi questi. No, tra l'altro sono completamente al di là del raziocinio, sono proprio una comunicazione generante, no? Carnale, un'esperienza che passa attraverso la pelle proprio. Questo è decisivo. Però uno trova un capo scout, un professore di filosofia, che vogliamo diventa decisivo, assume una paternità-maternità. No, ci sono queste cose, insomma, no? Non c'è dubbio. Credo che però appunto ci sia questa occasione straordinaria, insomma, di comunicare un'esperienza di comunione, insomma. Come dico, con tutti i suoi drammi, quindi il discorso della Luisa io lo prenderei intero, se vogliamo anche considerarlo un paradigma quasi normale, circa la difficoltà della relazione, consideriamolo certamente, ognuno ben conosce la fatica della sua individualità, insomma, no? Però appunto è lì che va tirata fuori la cosa. Stasera a tavola c'era lo Stato di Israele, perché eravamo ospiti, cos'è? Facciamo due stati, no? È quella cosa che si sta dicendo da 50 anni. Molti dicono, ma basta, non facciamolo. Diciamo la verità, siamo uno Stato solo e c'è una parte della popolazione che è discriminata, che non ha gli stessi diritti, che sono dei paria, che sono sotto il fucile, però siamo una roba sola. Ma certo, tutti stanno riconoscendo che è molto più vero così. E che quindi qual è il problema? Andare d'accordo in casa. No, fai le stanze separate? Ma per andare in bagno dobbiamo sempre attraversarci, come facciamo? Cioè il coraggio della pace è il coraggio della relazione. Se no la pace continua a essere il fatto che uno ha vinto, l'altro ha perso e c'è la pace. No? Dimmi come stava però la Germania nel 1920, ha creato il nazismo, perché star sotto è fatica, per un tedesco è impossibile. È pace. La pace è l'accettare la tensione della relazione, no?
Quindi insomma l'importante è stabiliamo la buona notizia della relazione della comunione, con tutte le sue fatiche stabiliamo questo. Poi vediamo pure le problematicità, bene? Ci vediamo circa fra un mese a trattare anche problematicità, anche diciamo più immediate, più legate all'età della vita, eccetera. Però teniamo conto, insomma, no? Che tutto questo è all'interno e quindi le problematicità ci sono perché siamo nel cuore dell'esperienza, non perché siamo in un residuo di merda e che le cose vanno male, no? No, è perché lì c'è il bello. Va bene, allora mandami qualche buona notizia. Tante robe di mezzo adesso.
Beh, sono solo questo. Non è quello che fa? Sì, 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 io sono il basso.
No, io di per sé potrei prima di Pasqua, quindi quella settimana che va dalla domenica 25 al sabato 31. Io sì, il martedì potrei.
Il
7, mi ha detto troppo la svelta. Il lunedì o il mercoledì? Mi spiace.
Quello dei piccoli quando è? Il prossimo? Quando si va insieme?
È fissato?
Sì. Sì, lo avevate fissato.
È 12.
12. 12 di...
Il 12 di marzo quello per i piccoli, lunedì. Parlava una delle leggende, non l'ho scritto.
Basta per i piccoli.
12 marzo.
Buona birra perché...
Non va bene, per me non va bene, quindi va bene, per i piccoli bisogna rivedere. No, sono a Milano, aspetta di me.
26 marzo,
per 26. I grandi.
Per i grandi, a me può andare bene il 26, sì. O il 26 o il 28. 26?
No, se vuoi fare i piccoli il 26 e il 28, non so.
Perché così è lo stesso giorno.
No, 26 e 28.
I piccoli io potrei anche fare il 19 di marzo.
Allora, se no i piccoli il 26.
I 26 grandi.
Facciamo così?
Sì,
sì.
Il lunedì bisogna fare 9 e un quarto, sì. Che ce l'ha messa.